E quando è ormai mezzanotte meno 10, praticamente. Questo è sempre Radio Onda Rossa, chiaramente, questa è Radio Copydown, come sempre, con un discreto ritardo, ma questo ci serve per pensare le idee magnifiche che poi propiniamo durante questa trasmissione.
Non posso che essere d'accordo con il mio fido compagno di viaggio e una buona sera.
Fido.
Fido cosa?
Fido.
Fido wow wow bau bau.
Esattamente.
Esatto.
Dicevamo, questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.9 modulazione di frequenza.
E Radio Copydown, da ormai tempo immemore su queste frequenze, a questi orari, così che vanno dalla notte al giorno e dal giorno alla notte. Comunque cominciamo subito ricordando un po' di coordinate che vi possono essere utili nel proseguimento della serata. Innanzitutto lo 06 49 17 50, che è il contatto telefonico di Radio Onda Rossa, 06 44 63 616, che è il numero di fax, che quest'ora è veramente importante.
Sì, no, poi ci teniamo particolarmente al fax, in effetti come strumento di comunicazione, parlandone spesso e volentieri durante questa trasmissione. No, ma altre coordinate?
Altre coordinate è il 61 80 40 01, che è il numero più importante, ovvero che è
il numero di conto corrente di Radio Onda Rossa.
Radio Onda Rossa, che campa senza paroli e pubblicità dal 1977, quindi qualsiasi forma di sostentamento voi possiate dare alla radio è sempre ben accetto. Dopodiché www.ondarossa.info, che è il sito internet dal quale potete collegarvi anche in streaming per ascoltare la radio dal vostro computer, e quindi ovunque voi siate sul pianeta Terra potete ascoltare Radio Onda Rossa. E un po' di coordinate anche di email, radiocopydown@inventari.org, che è l'indirizzo email della nostra trasmissione, e poi radio.copydown.org, che è il blog dove vi propiniamo
un immenso archivio di trasmissioni ormai.
Assolutamente, sì, ormai vasto, incredibile.
Che travalica gli anni, praticamente.
Sì, gli anni, secoli, dei secoli.
Soprattutto link, la cosa più comoda e in effetti interessante di quel sito, semmai, sono i link.
Sì, anche se c'è anche senza la radio, anche il copydown.inventari.org, che comunque è un punto di riferimento per tutta la vostra vita.
Insomma, la serata in realtà si prospetta ricca di cose, e in effetti dovremmo sbrigarci a contattare una persona.
Infatti sì, prima che via definitivamente forfè, perché giustamente, insomma, si è fatta una certa, noi siamo come al solito, siamo ritardatari, non possiamo farne a meno.
Come veri guerrieri della notte proseguiamo oltre con la talk radio.
Non lo so, io con la notte sono d'accordo, col guerriere non molto,
no,
però
era un riferimento molto concreto, non ti preoccupare. Comunque
va bene,
telefoniamo, va. Intanto un brano di Enjoy, ovviamente scaricato dalla rete come tutta la musica che ascolterete questa sera. Ci salutano e noi risalutiamo chiaramente Noctibus Panis, che ci annuncia sempre con mezz'ora di anticipo, non so perché, ogni volta
è un problema suo.
È un problema suo.
Ah, lui crede in noi, il problema è che noi non crediamo in noi, e questa è
un'idiosincrasia. Esatto, la portiamo avanti questa nostra assurda miscredenza. E dicevamo prima, questo brano si chiama Reload di Enjoy, scaricabile sempre dalla rete, chiaramente, cercate.
Da quale
rete? No, quale adesso e a quest'ora non me lo puoi chiedere, in ogni caso non me lo ricordo.
Vabbè, Enjoy.
Quelli totalmente casuali, però per arrivarci io di solito uso un sito che è netlabels.org.
Wow,
che lista, fa un po' la lista.
È un sitone, questo
delle
è un sitone.
Uscite, quindi è molto comodo per cercare cose. Dunque, dicevamo di gente al telefono che ci sta aspettando, e nella fattispecie abbiamo anche un buon motivo per aver chiamato queste persone.
Assolutamente.
Abbiamo
sì.
chiamato chiaramente amici, come facciamo sempre.
Amici e amiche, non possiamo fare altro che fare questo. D'altronde, un paio di settimane fa ci siamo presi una settimana di tempo per così far decantare i nostri pensieri, le nostre più fantastiche suggestioni. Il fatto è che da un paio di settimane parliamo di questo blog che si chiama collaredirugine.noblogs.org, che da qualche tempo si sta dedicando a pubblicare sia online che su carta tutta una serie di cose che a noi ci sembrano molto interessanti, perché comunque sono sempre in linea con tutto quello che insomma andiamo a presentare durante Radio Copyright, ovvero situazioni che si muovono all'interno del tutto il discorso no copyright, copyleft, e con un'attitudine insomma a metterci le mani sopra in ogni caso. E un paio di settimane fa abbiamo parlato della prima uscita cartacea di Collane di Ruggine, che è questo primo, diciamo, libercolo, chiamiamolo così, che sta avendo un discreto successo, che viene distribuito qua e là per l'Italia su Ballard eccetera eccetera. Però Collane di Ruggine non si ferma qua, pubblica racconti e pubblica anche una serie di scritti di autori presi qua e là per la rete, fra cui uno molto interessante di Cory Doctorow, che insomma ci è apparso insomma qualcosa di veramente interessante da leggerle. Siamo in collegamento telefonico con la traduttrice di questo racconto. Spero che sia all'ascolto e ci possa sentire. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ah, sì, ci sente.
Ci sente, ci sente abbastanza bene, purtroppo. Allora, innanzitutto ci scusiamo per il ritardo, ovviamente è una scusa del tutto ipocrita, visto che questa trasmissione inizia con sempre praticamente con un'ora di ritardo circa, però abbiamo fatto veramente quello che potevamo.
Ma per voi questo è altro, sono cose da mettere in conto, insomma.
Abbiamo le lacrime agli occhi in questo momento.
E niente, io tanto comunque stavo qui a Bologna, che abbiamo appena presentato appunto Consumate il futuro, che è il libro di Collane di Ruggine di cui parlava prima Scarpa.
Allora, visto che sei là e che noi stiamo braccando l'autrice di questa tesi di laurea, che poi è diventata un libro vero e proprio, da qualche tempo digli che insomma prima
l'autrice
o poi ce la faremo.
Lunedì quando volete, sempre e comunque.
Okay, la settimana prossima si parla di Ballard, allora.
Ok.
Ok, invece per questa settimana volevamo insomma avere a che fare un pochino con un'altra sezione di Collane di Ruggine, che è questo insomma piccolo e breve racconto di Cory Doctorow, che tu ti sei occupata di tradurre. Però più che entrare insomma nel merito del racconto, poi se vuoi magari ce ne parli un pochino tu, anche del perché avete scelto in particolare questa cosa e di come sta andando insomma questo discorso, dico, su Collane di Ruggine, insomma tutto quello che ci si muove attorno. A noi ci interessava anche chiederti insomma perché ti sei cimentata in questo tipo di lavoro, quali sono le problematiche che poi sicuramente coinvolgono le traduzioni di testi e quant'altro. Insomma, parola a te, raccontaci un po' quello che ti sei vissuta in questa esperienza.
Beh, diciamo che partendo dalle motivazioni, e poi mi interrompete se sono troppo lunga, le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questo particolare racconto sono poi le stesse che ci hanno spinto a scegliere di pubblicare il libro di Manuela, così
troppo
come
lunga, troppo lunga, scusa.
Non dà la base.
Che bastardo.
Metto un po' di musica.
Ok, allora sì, la musica. Allora, anche l'ultimo racconto di Ginox che abbiamo pubblicato, Rat Race, rispondono tutti quanti più o meno allo stesso problema. Ne parlavamo prima alla presentazione, e il motivo che ci spinge è cercare un immaginario, o forse anche semplicemente di cercare di fare l'anatomia dell'immaginario che ci impone di vivere in un certo modo, e in un modo che lascia sempre più sgomenti, in un modo che vive la tecnologia in maniera critica, come progresso positivista, piuttosto che come strumento che ci è sì necessario, ma che va preso con le dosi giuste e con il rispetto nei confronti della libertà individuale, cosa che non succede. Il mondo attuale è un mondo di fagocitazione da parte della tecnologia, acritico, e Collane di Ruggine tenta di invece trovare dei significati nel modo in cui viviamo oggi e di rielaborarli. Naturalmente non lo vogliamo fare in modo razionale, come una vera anatomia, diciamo.
Certo, però sarebbe opporre ulteriore positivismo a un discorso già fin troppo positivista.
Assolutamente, quindi attraverso i racconti tentiamo di trovare altre parole e altre letture della realtà.
Ho capito. Nella fattispecie la traduzione che avevi scelto tu?
Ecco, appunto, quella lì di Cory Doctorow forse la più semplice e scontata, perché è una distopia anche abbastanza contemporanea su che cosa succederebbe se Google, oltre a avere molti dati come già sulla nostra personalità, li mettesse a disposizione dello Stato per controllare i nostri movimenti. Google attualmente già controlla i contenuti delle nostre mail, se usiamo Gmail, come le nostre ricerche su internet e molte, molte altre cose, e ha dei file personali, se non facciamo attenzione, su ciascuno di noi. Non l'associa certo a un'identità, ma l'associa alla cache del nostro computer, che se non aggiorniamo
è un'identità, sono identità quella. Diverse, sono identità commerciali, profili a volte commerciali, a volte altre volte possono essere profili politici piuttosto.
Sì, ma poi penso che sia un po' capitato a tutti quanti, mo così faccio un pochino la spiegazione per tutte
il nazional popolare.
Sì, no, vabbè, per tutte e tutti quelli che magari non ci hanno mai fatto caso, però ogni volta che si fa una ricerca su Google succedono una serie di cose strane, ovvero la seconda, magari 3-4 giorni dopo che te hai fatto una ricerca, magari, che ne so, di un volo da un certo posto a un altro posto, oppure di un determinato prodotto che magari hai necessità di cercare in un determinato momento, sul lato destro della pagina web di Google,
se
come per magia, appaiono tutta una serie di cose che dici, guarda un po', ma come cavolo avranno fatto? Eppure io qualche settimana fa cercavo esattamente questa cosa, eppure su questo lato della pagina web mi appaiono come per magia tutta una serie di messaggi, tutta una serie di link che mi rimandano a quello che avevo cercato qualche giorno fa. E questo succede perché appunto Google indicizza tutto quello.
Google. Nel frattempo è diventato
Smiggle. Con la tripla G indicizza fondamentalmente tutto quello che noi facciamo in rete e poi ce lo viene a propinare come per magia,
come pubblicità.
Come pubblicità.
Questo è il suo modo di campare, del resto, insomma, ma noi possiamo anche avere strumenti per difenderci un po', appunto cancellare la cache, come per esempio usare Adblock per non vedere la pubblicità di Google. Credo che funzioni anche con quello, perché io non mi ricordo di vedere molta pubblicità
da quando
è
una
mia rimozione.
Che non è male comunque che tu abbia una percezione di questo tipo, significa che avete già fondato un immaginario diverso da quello dominante.
Ad ogni modo, sì, il tentativo era quello lì, è quello lì di dare un'altra immagine della tecnologia che non sia semplicemente positiva e di far mettere in discussione certe cose che vengono date per scontato. Ma io tento di fare questo con le traduzioni in generale. Volevo parlare di traduzioni, vero Scarf? Non mi ricordo che mi avevi chiesto, però.
Ah no, io ho fatto una domanda molto generica nel senso insomma, di come sei finita in mezzo a tutto questo discorso, di perché ti stai occupando insomma di questo tipo di traduzioni, anche di perché avevate scelto in particolare questo racconto e non qualsiasi altra cosa per,
ecco,
diciamo,
questo
inaugurare
questo. Appunto, ci sembrava fosse abbastanza esplicito sul rapporto fra tecnologia e quotidianità.
Sì, in effetti è quello sì che dicevamo prima, ma invece rispetto alla traduzione come ti poni? Perché poi qui a Radio Capitan chiaramente si parla anche di autori, di autorialità, e la traduzione è una Si direbbe in termini informatici è un man in the middle, in questo caso una woman in the middle. E quindi è comunque un passaggio ulteriore che viene fatto rispetto all'opera originale, no? Io mi ricordo il titolo di un libro che parlava di traduzione, non mi metterò a far pubblicità, però mi piaceva come spunto, come provocazione, che era tradurre e tradire.
Ma guarda, tradurre e tradire forse forse è un discorso che sarebbe meglio lasciare un po' stare, nel senso che il tradimento
fa parte di altre cose,
fa parte di altri,
non lo volevo porre in termini morali, attenzione, per carità, ci mancherebbe.
No, nel senso che se tradurre e tradire, e andiamo nel filosofico, vuol dire affermare questa cosa, vuol dire ipotizzare che esista un testo originale. E io parlo normalmente di testo di partenza o di testo in lingua quando parlo del testo che sto traducendo, e non di testo originale, perché non ritengo che esista un solo testo, come non ritengo che esista una sola traduzione. Se io traduco Scrugold e il giorno dopo lo traduci tu, o viceversa,
ed è già successo,
abbiamo, e infatti Scrugold è successo, e riguardo a quello che ne ho pensato poi ho pensato molto di più di quello che potrò dire stasera, e l'ho scritto sul mio blog, che è reginazabo.noblogs.org. Ad ogni modo, non esiste secondo me un testo originale, quindi non si può tradurre.
Non sai quanto siamo d'accordo in questo periodo, poi ti racconto cosa mi sto leggendo io, oltre ai vostri racconti.
Che bene. comunque queste sono cose che sono state dette da filosofi, non è che sono io la prima che arriva. Deleuze e Guattari l'hanno detto, mi pare, per esempio.
Per citare due amici del bar.
Sicuramente. Derrida, sì, era lui che parlava di proprio di questa rapporto gerarchico fra i testi. Se io scrivo un romanzo, non l'ho scritto solo io, ho attinto all'immaginario collettivo del mondo che mi circonda e dei testi che ho letto precedentemente, e così via. Lo stesso rapporto, secondo me, si può ipotizzare anche fra il testo di partenza e il testo di arrivo in una traduzione. Perché sono sì uno successivo all'altro, ma nel momento in cui io interpreto un testo in un certo modo e lo riscrivo in un certo modo, sto diventando io stessa autrice di quel testo, io stessa interprete, e quindi ci sarà un rapporto di parità con il testo di partenza, non un rapporto di subordinazione.
Chiaro,
per cui io posso
tradire
mio marito, ma non posso tradire un amico.
Sempre che tu scelga un marito.
Certo,
che questo è in discussione, penso. Vuol dire, non è automatico neanche questo.
Che orrore.
Va bene, allora diamo 30 secondi di riposo alle orecchie, poi torniamo velocissimamente proprio.
Va bene.
Dicevamo,
innanzitutto, cioè, ho già ritarguito il nostro compagno di viaggio perché ti deve far parlare.
Dici che sono troppo chiacchierone, ma di sicuro sono Lulu Roy.
No,
sì.
No,
me lo rivendico anche un pochino.
Bocca. Io qua sto dopo una festa, ragazzi, abbiate pietà.
Infatti è una gentilezza, tu non hai capito. Senti, ripartiamo da un punto a caso allora, visto che tra le varie cose che hai detto hai citato anche un blog.
Sì, reginazabo.noblogs.org è il mio blog personale, diciamo, cioè una specie di diario, non parla soltanto di traduzione, però insomma è quello che seguo di più, e in cui scrivo anche dei miei cruci traduttivi, oltre che delle mie contentezze. Ho parlato appunto di quello che è successo con Scrugold, che ho tradotto dopo aver contattato l'autore, Cory Doctorow, annunciandogli che avrei tradotto il racconto per sapendo che era sotto diritto, sotto Creative Commons, e pensando di avvertirlo soltanto per evitare di fare una seconda copia nel caso in cui già qualcun altro lo stesse facendo. Con Creative Commons io posso tradurre qualunque cosa, a condizione che sia autorizzata la modificabilità, ovviamente. Io posso tradurre qualunque cosa senza dover chiedere l'autorizzazione all'autore del testo, però in questo caso volevo evitarmi una sbatta, diciamo, se qualcun altro già lo stava facendo, quindi l'ho avvertito e lui mi ha detto vai avanti che bello. E niente, insomma, il giorno prima che poi ho tradotto l'articolo, poi l'ho mandato a tutti quelli che volevano rivederlo di Collane di Ruggine, perché comunque facciamo un lavoro collettivo e mi interessava che tutti quanti potessero leggere e dare la loro opinione. Finita la trafila, che è un po' lunga perché comunque i tempi sono quelli che possono essere in un collettivo di per lo più amici, il giorno prima di mandare il testo a Cory Doctorow scopro che qualcun altro gliel'aveva già mandato tradotto in italiano. Lì per lì mi è venuto un po' il panico, gli ho mandato il testo, però poi ci ho pensato e non sto a raccontarvi quali sono state le riflessioni, ma comunque hanno a che fare col diritto d'autore e stanno appunto su questo blog dove parlo di queste cose, ma anche per esempio di cucina o di come coltivo l'orto. Okay, perché essendo una traduttrice vivo a casa e quindi mi concedo dei ritmi quasi da casalinga orticola.
Grande, questa però una domanda, cioè, come dice, come dire, ci sorge proprio spontanea, proprio dal profondo del cuore. Te l'hai vista la traduzione di quell'altra persona che ha fatto questa traduzione? L'hai letta?
Sì.
Hai letto la tua, l'hai letta per forza perché l'hai fatta te. Che cosa è successo? Cioè, che cosa avete fatto l'uno e l'altra? Che cosa è venuto fuori? Quali erano le differenze? Che cosa è successo?
Ti devo dire che non le ho confrontate.
Non le hai confrontate?
No, perché non penso di essere la persona più adatta a farlo, nel senso che avendo lavorato tanto sul testo, io ormai ho in mente il mio. È un po' come quando si scrive un racconto nella propria lingua e poi l'editor arriva e ti fa notare delle differenze. Io non ho un rapporto critico con il mio testo, quella è come la mia opera, per cui faccio fatica poi a confrontarlo con altre opere. Ho notato che io non sapevo una cosa su un quartiere di San Francisco e lui ha messo una nota, per esempio. Ho notato che lui ha deciso di tradurre il titolo e io no, però non sono stata a confrontarli, anche perché un po' sono una persona superba, per cui tenevo di fargli
questo lo sapevamo. Vabbè, questo è bello, no? Che escano comunque gli aspetti della personalità.
Beh, a fare la differenza, ragazzi, è la consapevolezza, non è che esistono.
No, no, ma io penso che poi ognuno e ognuna di noi metta, cioè, i pezzi di sé all'interno dei testi, e questa è una cosa fondamentale, perché, cioè, si pensa che il linguaggio, soprattutto quando ha una forma scritta, sia qualcosa di impersonale, qualcosa di intoccabile, proprio perché è impersonale, perché va al di là.
Ecco, io vado oltre il personale, direi. Scusa se ti interrompo. Ecco, mi è venuta in mente una differenza che darei per scontata anche se non sono andata a verificarla scientificamente. E la differenza è che quando io mi metto a tradurre, non faccio soltanto delle scelte personali. Soprattutto nel caso in cui io traduca per un'autoproduzione, e quindi per un motivo politico-culturale e non perché mi stanno pagando. Io mi pongo molti problemi su se scrivere una parola in un modo oppure in un altro. Per esempio, evito di usare termini che siano tendenzialmente maschili o femminili se sto parlando al neutro.
Che non è poco, in effetti, alla fine della traduzione.
Io penso che queste cose se le pongano pochissimi traduttori, anche perché non le insegnano neanche nelle scuole di traduzione per lo più, per cui credo che questa una differenza la faccia rispetto all'altro testo, perché il mio aveva delle motivazioni politiche, il suo credo soltanto di divulgazione, come del resto afferma nel blog in cui racconta di aver pubblicato la traduzione.
Ok, quindi però ci sta dicendo, e questa è un'altra cosa che ti vado a chiedere, che comunque te la traduttrice la fai comunque anche per lavoro. Quindi ci puoi magari raccontare un pochino la differenza, almeno dal tuo punto di vista, dal tuo punto proprio di approccio rispetto al testo, quando stai lavorando e quando invece stai facendo una cosa tipo quella che hai fatto per Collane di Ruggine.
Beh, ma lì è proprio
cioè cambia qualcosa,
cambia,
è
tutto
diverso.
Immaginati Boh, si può fare un esempio con un altro tipo di creatività che può essere, che ne so, la fotografia. Un fotografo pagato andrà a fotografare quello che gli dice il committente di andare a fare, tendenzialmente. Un fotografo che lavora per sé andrà nei paesi, in un paese X, a fotografare l'argomento X che gli interessa e poi al limite proverà a vendere le sue fotografie. Se il committente ti dice che cosa fare, tendenzialmente ti darà anche delle indicazioni formali. Io devo per lavoro rispettare queste indicazioni. La cosa interessante è che fra i pochi, io credo di essere appartenere a una categoria che forse è fra le pochissime che su larga scala campa di diritto d'autore. E credo che il fatto che noi campiamo di diritto d'autore, perché i traduttori letterali e editoriali in generale vengono pagati in diritti d'autore, dimostri che il diritto d'autore non è stato creato per gli autori.
C'è un mercato intorno, no? Intanto per cominciare.
Com'è?
C'è un'economia che gli ruota attorno.
C'è un'economia che gli ruota attorno e che determina tutte le regole di quello che vai a creare. Per il traduttore molto più che per l'autore, però io ritengo che anche l'autore abbia delle censure e delle regole formali da rispettare.
Certo, peggio ancora, ha una censura interna, no? Che sì, lo spinge a scrivere in un certo modo piuttosto che in un altro.
Assolutamente, perché scrivendo nell'altro modo probabilmente non venderebbe, per lo più, diciamocelo. Io devo rispettare delle regole precise, vengo pagata un prezzo decisamente basso rispetto alla... basso rispetto a un professionista, non basso rispetto ai miei contemporanei, ai miei coetanei, che siamo tutti precari, però insomma diciamo che il traduttore è precario storicamente.
Benvenuto. Precariato.
Eccoci qua.
Chi sei?
No, dico benvenuta, precaria,
fantastico mondo.
Gian Sardi negli anni 60 descriveva la sua vita come una vita da precario. Ma negli anni 60 pochi facevano una vita.
È un po' un'altra cosa, è un po' diverso rispetto a quello che si vive oggi, insomma, come precariato.
Nel momento in cui non sai se avrai lavoro il mese prossimo, perché non sai se ti daranno un libro o no, è precariato. Certo, io non mi sento precaria come il precario del call center, assolutamente. Però comunque non hai una certezza. Una certezza che ti viene data dall'assunzione, e questo storicamente, non da 10 anni.
Abbiamo un intervento in radio, credo.
No, perché abbiamo un precario del call center.
Devi sapere che si moltiplicano le persone ad ascoltarti,
perché adesso non siamo più precari, siamo a tempo indeterminato con la presa per culo. Ovvero 4 ore al giorno a tempo indeterminato, 530 euro al mese, quindi siamo sotto la soglia della povertà, quindi
assolutamente.
Beh, in effetti è una fantastica,
questo è il massimo della presa per culo proprio.
Sì, si può dire, penso. Dici, scusa.
No, volevate, non lo so.
No, volevamo cosa? Vorremmo un mondo migliore, che c'entra? Questo sì, però...
No, diciamo che nella figura del traduttore si incontra appunto il precariato e lo stato di autore, e secondo me sarebbe interessante da analizzare in che modo queste due figure vengono a fondersi. Io non sono ancora riuscita a ragionarci in maniera analitica, però ogni tanto nel mio blog do delle riflessioni su queste cose.
Vabbè, ma no, siccome questa è una radio, noi ti richiameremo un'altra volta prima intorno a quest'ora, però senza avvertirti. E speriamo
almeno per 3/4 d'ora.
Sì, lo dico prima, cioè studiamo meglio il blog e a quel punto, no?
Sì, va bene, allora comincio a censurare delle pagine.
A filtrare dei contenuti.
Sì. Ecco.
Dimmi, scusa.
Basta.
Ah, ok, ecco, no, avevo l'impressione che fosse... No, non so, prego.
No, cioè, a questo punto, cioè, su questa questione...
Ma che io mi sono sentito improvvisamente in colpa per l'orario. ci ho pensato un attimo.
Non so, ma in realtà lei sta dicendo che
allora a posto, continuiamo.
No, ci ha detto lei, è stata una festa. La presentazione,
ecco. E allora che vuole?
Alla presentazione, una delle prime uscite di Collane di Ruggine a Bologna, così in un centro sociale. Fino adesso hanno cozzovigliato, ci saranno, hanno bevuto, si saranno drogati fino all'inverosimile, per cui possiamo. Andiamo avanti almeno fino a...
Ma domani neanche si ricorderà, esatto, di questa esperienza, molto probabilmente, se non attraverso l'archivio su radio.covidan.org.
Che non è detto che venga fuori domani, cioè chissà quando lo metteremo in onda, per cui cioè puoi anche rimuovere tutto e poi ne riparliamo nella prossima vita.
Sì, esatto. Oppure quando spunta in un curriculum vitae fra anni e anni.
Però comunque io c'è un po' dovrò guidare per un'ora e mezzo, per cui per tornarmene a casa.
Parlando smaltisci, non ti preoccupare.
Infatti, ma ce l'ha il via voce?
No.
Peccato.
Vedi?
Ti volevamo fare compagnia fino a casa, invece no. Vedi, la tecnologia a volte viene d'aiuto.
Assolutamente, ma quasi sempre, ne abbiamo proprio bisogno. E chi se la fa, Sessa?
Lo vedi che poi...
No, ma l'importante è usarli come strumenti e non come elettrodomestici, insomma, è quello che diceva lei all'inizio e che ripetiamo.
No, io invece sono più...
No, ma io credo... che bisogna anche usare, cioè che gli strumenti vadano usati tutti con intelligenza e basta, cioè,
no, io sono invece per l'elettrodomestico. Vabbè, cioè, io so per la lavastoviglie, il microonde, queste
io
cose qua.
Direi di togliergli la parola, te che dici? Alzo un po' la musica.
La friggitrice in assoluto, la friggitrice.
Ho capito, ma è un'altra cosa.
Mi dicono il tagliapane elettrico, che veramente, cioè, è fantastico.
Io trovo che il forno sia lo strumento migliore, fa il pane.
Vabbè, ma te sei naturale.
Ma te perché, no, ma te il forno, però forno, no, microonde, te sei per forno a legna, già te conosco.
Ah, beh, quello ancora meglio.
Vedi, no, io no, io so proprio, cioè, per queste cose qua un po' così.
No, sono un po' primitiva, sarà il fatto che appunto...
Molto urbano.
Sì, sì, no, io poi sono contrario a questa tecnologia che libera, la tecnologia deve schiavizzare, cioè se non ti schiavizza proprio non c'è...
Ballardiano fino alla fine, capito?
Cioè, non c'è proprio
gusto. La perversione nella tecnica.
Assolutamente.
Detto questo, comunque più ballardiano di un'intervista col sotto il rumore della tangenziale a Bologna, cioè...
È da paura,
è figo, no?
Sì, è figo.
Comunque il nuovo crash è proprio bello. E a proposito di dove siamo, se qualcuno interessa, questa 3 giorni dell'info free flow continua anche sabato e si parlerà appunto
tre giorni di cosa, scusa, che non
si chiama info free flow.
Ah sì, è vero, l'hanno fatto pure, è vero, hanno pure chiamato un tale di Bologna un annetto fa, tipo che si chiama, non mi ricordo come, cioè la... C'ho dei ricordi di questi incontri che fanno al crash,
sì.
Così saltuariamente, cioè non lo so, io lo conosco col nome che c'ha in chat, però mi rifiuto di dirlo per radio, anche perché cioè, è una cosa indicibile. Però sì, è figa questa cosa che fanno a Bologna al crash.
Ieri abbiamo parlato di Creative Commons e scrittura collettiva con Kai Zen, che è un collettivo di scrittori che hanno scritto un libro con Mondadori, Libreremo, che pubblica, che avete già intervistato fra l'altro, mi pare, e varie altre realtà. Oggi si presentava il libro di Manuela e sabato pomeriggio ci saranno autistici a parlare di comunità, di social networking e di come difendere la propria privacy, appunto, dei rischi e anche delle possibilità che abbiamo. Per cui potrebbe essere interessante per chi ci ascolta se passa da Bologna.
Un invito,
benissimo,
esatto.
Quindi domani chi non c'ha nulla da fare può anche prendere un treno, un rapido 904 che va verso Bologna domani mattina. E...
Vabbè, ma qui mi si ascolta anche in streaming, magari qualcuno mi sta ascoltando da Cinisello Balsamo o da Modena.
Magari qualcuno ti viene a cercare qualcuno per qualcosa che hai detto, penso.
Infatti.
Che bello.
Magari qualcuno
bello
che sta
della diretta.
Che sta a Sassuolo, a Reggio Emilia, che domani mattina, cioè, si sveglia verso le 7
e un quarto. Sì.
Certo che siamo in streaming, che non ti preoccupare. Su uno e presto su due, quasi tre punti di distribuzione, quindi si figuri.
Onda rossa, sì, si espande un po'.
Vabbè, c'è una rivoluzione in corso, anche se anonima e non si vede, però vabbè, questa è una cosa che riguarda più noi che te. quindi
molto
eventualmente
bene, però mi fa piacere.
Va bene, le rivoluzioni sono ogni giorno, no? Come, come diceva quel video dei Duran Duran, credo.
Ah, sì?
Sì, più o meno. E no, credo che con questo, dai, a parte tutto,
sì, possiamo anche salutare la nostra amica e non
ringraziandola.
So.
Guarda, ovviamente contattateci più che altro.
Sì, infatti, cioè, ma contattateci voi, perché dobbiamo essere sempre noi a fare il primo passo?
Cominciamo a fare ufficio stampa allora.
Okay.
No, relazioni, relazioni personali, neanche esterne, dai.
Va bene, d'accordo. No, sentiamoci presto e buona serata.
Anche
grazie.
A te.
Grazie.
Buonanotte,
ciao.
Grazie.
Ciao. Ciao. Ciao.
Sequestrato i server, gli agenti d'FBI, han sequestrato i server che erano di Indymedia, esultano i fascisti seduti sulla sedia, seduti sulla sedia. Han detto ai magistrati, è informazione libera e vanno censurati. Ma dopo poco tempo era già in piedi il sito, perché se hanno Indymedia questo non l'han capito.
Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e parire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Loro vanno a un certo punto vedono il mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i San Babilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon. Shon, 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 Shon.
noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini. E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata, è stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. Sono scappati! E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Vezio è nato, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e il Vezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui e il vecchio rientrava così alzando le mani. Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 61.
Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio, che con le sue rotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti, a morire agli innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocenza, Casoretti forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare agli innocenti, io non sono comunista.
Thank you.
E continuiamo ad andare avanti mentre qua si chiacchiera in studio con vari personaggi più o meno noti di questa radio. Comunque ci stiamo ascoltando una colonna sonora mai uscita, anche perché adesso non so bene come andrà a finire questa cosa. Comunque ci stanno un paio di personaggi che hanno fatto finta di lavorare, in realtà volevano solo scroccare il denaro necessario. Che cosa? No, non si vede, devo parlare più vicino al microfono. No,
sarebbe il caso.
Sarebbe il caso? Non so, non sono molto abituato a parlare a questi microfoni.
Radio, vero? Non ti capita
sovente? No, non mi capita sovente. Aspetta, infatti, sì, pensavo anche a questa cosa. Facciamo questo momento così di sociologia d'accatto.
Apriamo la trasmissione
al pubblico, come abbiamo sempre fatto da questi microfoni. Ci sono questi momenti in cui si raccontano le storie di vita e io farei questa domanda che mi sembra d'obbligo in questo momento: che cosa è successo? Perché mai sei arrivato qua? Perché sei qua questa sera? E soprattutto perché?
Io, diciamo, come sempre dico quando mi fanno queste domande, perché me le fanno sempre, ovviamente, domande poi di tutti i giorni, non è importante sapere perché, ma il dunque. Sì, tutto questo, diciamo, racchiude un po' tutta la mia filosofia di vita rispetto a determinate risposte che poi tu cercavi. Sì, non so che c'è, più di questo non credo di poter dire, ecco. No, poi si provano i microfoni.
No,
non so.
Ma tu parla.
Beh, io comunque rispondo all'unica domanda seria che mi è stata posta.
Dai.
Tra le 10 che ha fatto Scarf.
Vediamo questa risposta. Sì.
Sono qua perché mi hai detto perché ci vieni a trovare.
Esatto.
E io sono passato. Lei così, molto.
Te la cavi così un po'.
Sì, sì, no, poi ero molto curioso anche di seguire dal vivo questa bellissima trasmissione.
E prima che tu ci dica se sei soddisfatto o rimborsato, intanto alzi il volume.
Grazie.
Ma qualcosa.
Ero molto interessato comunque alla chiacchiera che avete fatto con
Obaz.
Come?
Obaz.
Sì, da Bologna, devo dire molto interessante. C'erano anche delle parti che spero approfondirete nelle prossime trasmissioni.
No, assolutamente.
Perché... Vabbè,
sì,
apposta, allora niente.
Ma tu verrai anche a quelle?
Io
prossime.
No, ovviamente no. Mi defilerò, no, perché sennò poi pare che mi presento troppo.
Non ti piace lo spazio di apertura al pubblico Radio Copita, non è questo che vuoi trasmettere?
Andrebbe gestito un po' meglio, ecco.
Ma che c'entra?
No,
questa è una trasmissione libera, non si pone problemi. No,
è
ma non è questo, no. Non mischiamo subito, non mischiamo open niente, free, queste cose. È una trasmissione libera,
sì.
Non si pone il problema di organizzare un discorso. Il discorso esiste, cioè, semmai lo racconta.
Fluisce.
Guarda. Mistici in 30 secondi.
Esatto.
Ho capito, ma come fanno a essere mistico? Cioè, io...
Sarà la barba comunque.
Sì, è quello.
Saranno tutti sti capelli.
Sarà anche il fiorellone che oggi non c'hai, ma di solito hai. Però il fiorellone no. Però di fatto c'ha...
Vabbè, ma io volevo farvi una domanda, no? Ma sì. Così la butto lì, visto che è open space più che open source.
Ma c'è lui che ci intervista, dai.
Esatto, sì, parliamo un po' di voi. Sì. No, ma volevo sapere, la musica che voi mandate in questa trasmissione è, come al solito, tutta sotto Creative Commons o no?
Non tutta sotto Creative Commons. Può essere Creative Commons, può essere no copyright, possono essere tutti i sistemi che fanno a meno... di un'autorialità, cioè, ovvero fanno a meno di tutto quello che può essere una restrizione sul diritto d'autore, per cui chiunque l'abbia fatta determinate cose decide
cioè,
che
tipo stai in laia, hai detto
stai?
No, diciamo,
stai comodo,
okay,
non sto stai in posizione,
vai, ecco, prosegui,
ok,
ti seguivo,
mi metto in posizione. Comunque tutti coloro che hanno deciso che la propria musica, le proprie opere possano circolare liberamente o attraverso la rete o attraverso qualsiasi supporto sia utile per far propagare le proprie cose, per cui licenze Creative Commons, Ah, perché molta della musica Creative Commons, come anche magari l'esperienza della Bugs Barnett che gira sia vabbè, in alcuni centri sociali a noi sconosciuti, ovviamente.
Assolutamente.
Non lo dico per caso.
La Bugs Barnett, per chi non lo sapesse, è in fondo ne abbiamo anche parlato. Cioè, i nostri affezionati ascoltatori dovrebbero sapere assolutamente cosa si tratta.
Però, diciamo, la marcia in
segno che permette di portarsi a casa una serie di pezzi musicali, sì, attraverso un computer che è collegato in maniera avulsa con tutto un armamentario che costituisce questa fantomatica macchina del futuro. E comunque, dovunque la trovate, nei centri sociali o in giro per la città,
in assemblee,
punti di ritrovo, punti ricreativi,
il muretto sotto casa, presto sotto casa, cioè, è tutta musica Creative Commons, comunque sotto licenza CC,
certo.
E però è molto spesso musica di questo tipo, cioè elettronica o molto spesso dico non
ci sta il reggae, ci sta da bettone.
Guarda, sì, c'hanno fonti scarse. La fonti parte elettronica scarse. È predominante, ma perché? Perché per una mera questione tecnica, se vuoi, da un certo punto di vista, ma non è l'unica scena. Cioè, se tu ti fossi ascoltato tutte le trasmissioni di Radio Copian, sapresti che
il giovedì sera dorme.
Marco, lui che si vanta di essere uno dei fautori del da bettone romano, io farei sentire un
pezzo fautore no,
sì,
quando?
Sì. No, no.
Tu semmai sei uno dei fautori da bettone romano, no, scusa, no. Ma
sì, due fattoni e basta.
Esatto, più che fautori. Comunque io gli farei sentire un pezzo di Moambessa rilasciato con licenza Creative Commons, così
quale?
Fa la bocca e smette.
Qual è?
Sì, comunque avete commesso due errori fondamentali. Uno, a invitarlo il capello nel radio, e due, a dargli il microfono, perché potrebbe staccare di parlare alle 5 del mattino perché c'ha sonno.
Ma non hanno nulla da fare loro, comunque, quindi...
Comunque, vabbè, sì. Mentre cerchiamo di staccare il microfono, intanto una cosa fondamentale: domani alle 5 di pomeriggio tutte e tutti abbiamo un tè bianco per la manifestazione in memoria di Valerio Verbano, che quest'anno, insomma, magari si svolgerà in maniera più particolare rispetto agli anni scorsi. Forse lei ne sai più di noi, magari ce la racconti.
Ma intanto, non lo so, sono state anche allargate un po' le parole d'ordine con cui è stato chiamato il corteo. E un corteo, appunto, detto lo è sempre stato, comunque esplicitamente quest'anno, antifascista, antirazzista, antisessista, su queste tre parole d'ordine comunque ci si vuole incontrare per attraversare il quartiere del Tufello, che è il luogo peraltro dove viveva Valerio e dove si è sempre comunque svolta tutti gli anni, in questi 28 anni, questo è il 28esimo anno dell'omicidio di Valerio Verbano. E niente, poi la cosa bella è che molto probabilmente, sicuramente verso le 7, quando passeremo sotto davanti alla palestra popolare Valerio Verbano, che sta nascendo proprio in questi mesi, ci saranno dei corsi che inaugurano in maniera simbolica, perché i lavori purtroppo ancora non sono finiti, ma si spera presto finiranno, e inaugurano appunto questa nuova palestra popolare dentro il quartiere del Tufello, dove, diciamo, tutto sommato di queste
non
cose
c'è niente, non c'è niente di simile,
non c'è proprio niente.
No, in realtà c'è, cioè, la torre, c'è, cioè, qualcosa da qualche tempo, però probabilmente non è,
peraltro, un altro quartiere, diciamo, Casalde Pazzi, no, un po' lontano, nel senso, l'unica cosa effettivamente interessante del Tufello è la piscina, no? La piscina, che era ex comunale, in questo momento è in realtà sempre di proprietà pubblica, ma gestita da un gruppo auto-organizzato di istruttrici, anzi, principalmente. E che magari l'unica cosa interessante effettivamente che c'è al Tufello, dove sono tutte esperienze pochissime di fitness, diciamo,
autogestito,
no, classico, cioè,
non
ci sono, esatto, sì, non c'è neanche tutta questa grossa offerta, oltretutto proprio zero. Quindi comunque un'occasione questa di domani molto interessante, cioè. Salutiamo a questo punto chi sta andando.
Sì, salutiamo a tutte e tutti coloro che in questo momento se ne vanno alla radio. Vabbè, un appuntamento magari a domani pomeriggio. No, ancora no.
Io tra un po' vado.
Domani alle 5 a via Montebianco, verso le 7 a via Isole Cursulane, o se no la sera, se avrete voglia di ballare insieme a noi per sostenere comunque questo progetto della palestra popolare, alle 22 all'Horus con Del Sol Reggae.
Del Sol Reggae, che ci viene?
Chi ci sta? No, chi ci viene, che ne so, chi gli pare.
Chi ci viene, gli pare. Chi ci viene a suonare?
Non diciamo esattamente, non lo so. E a suonare ci sta Radio Torre, dagli pure te. Ci stanno i Women in Reggae, ci sta Baracca e Mercy Farai.
Ok.
Ho scordato qualcuno?
No, no, penso, non credo. No, sono tutti quelli che ci saranno domani, e quindi appuntamento all'Horus dalle 22 in poi per concludere questa giornata così di lotta e di liberazione dedicata, sì, al Valerio Verbano, dedicata ai progetti che girano intorno a tutta questa situazione, dedicata anche a
all'agibilità politica nel Tufello, visto l'aggressione, sì, comunque anche,
insomma, tutte le cose che sono successe in queste ultime, esatto, settimane. D'altronde siamo in piena campagna elettorale e purtroppo c'è chi la campagna elettorale la fa in determinati modi,
sì,
con i quali purtroppo ci tocca fare in qualche modo i conti.
Ci abbiamo fatto anche i conti 2 anni fa, insomma.
Me lo ricordo.
Sì, pare che le modalità siano le stesse.
E niente, vabbè.
Abbiamo trovato questo pezzo?
Certo che abbiamo trovato questo pezzo, e questa era la faccia, no, del dabbettone di quant'altro stavamo dicendo prima. Pezzi di dabbettone, anche fatto molto bene in Creative Commons dall'etichetta che si chiama A Quiet Bump. Loro sono Moa Bessa con A Quiet Day.
The volume of this music, pump it up.